voglio dare il benvenuto a tutti quanti voi che ci state seguendo. E negli ultimi giorni si sta parlando molto di un disegno di legge che è al vaglio del Parlamento e che riguarda il varo di una legge contro l'omotransfobia e la misoginia. La legge in questione si pone come obiettivo quello di rendere reato ogni discriminazione nei fatti o nelle parole che riguardi nei riguardi di omosessuali, transessuali e donne. Si parla quindi di offese verbali, di discriminazione sul posto di lavoro e di tutto quanto quello che potrebbe in qualche modo offendere la dignità personale di chi ha scelto di vivere in questo modo. Ovviamente in un paese come l'Italia il dibattito è molto acceso e anche le chiese, sia cattoliche che evangeliche, si stanno attivando e si stanno coinvolgendo in questo dibattito. Preoccupate del fatto che la legge possa impedire anche l'espressione del disaccordo verso questo tipo di scelte e del giudizio che Dio dà di esse, chiamandole peccato. Non è chiaro ancora se effettivamente questa legge impedirà l'espressione di questo tipo di opinioni e naturalmente non voglio entrare nel merito, ma lasciatemi fare questa domanda, queste domande. Cosa dovremmo fare se questo accadesse? Come dovremmo comportarci se predicare che la pratica dell'omosessualità è un peccato diventasse reato? Saremmo pronti a pagare il costo che richiede la fedeltà alla parola di Dio, a sopportare le conseguenze che potrebbero esserci? E spesso pensiamo ai nostri fratelli in Africa o in Asia con grande ammirazione, con tremore, perché vivono quotidianamente nella persecuzione a causa della loro fede. Ma dovremmo riflettere ed essere preparati all'evenienza che domani, proprio domani, quella potrebbe essere anche la nostra realtà. Già oggi molti di noi stanno sperimentando un tipo di persecuzione che forse è al lavoro, in famiglia o a scuola perché vengono esclusi o emarginati. Forse proprio per aver detto la verità, per non essere scesi a compromessi con la volontà di Dio. Quindi comprendiamo bene che essere fedeli a Dio ci costa e ci fa soffrire, ma sicuramente è una possibilità che se non stiamo già sperimentando dobbiamo imparare ad aspettarci come reale. Quindi per essere equipaggiati ad affrontare queste sofferenze, come tutte le sofferenze in generale, dobbiamo per forza andare alla parola di Dio. E questa mattina voglio portarvi in una lettera che è particolarmente dedicata al tema della sofferenza. E la prima lettera di Pietro, e vorrei che apriste le vostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 4, versetti 12 a 19. Prima Pietro, questa lettera è stata scritta dall'Apostolo Pietro verso la fine dell'anno 64 d.C., cioè qualche mese dopo un grossissimo incendio che colpì la città di Roma. Questo incendio scoppiò il 18 luglio in una delle zone più povere della città e si sviluppò per 6 giorni, facilitato dalle strade strette di quel quartiere e dal fatto che le case erano esclusivamente di legno. Una volta terminato l'incendio, si fece strada tra i romani il sospetto che lo stesso fosse stato ideato da Nerone. E siccome l'odio dei romani si faceva sempre più violento nei confronti degli imperatori, l'imperatore questi pensò, da un buon politico qual era, di scagionarsi accusando qualcuno che la gente odiava più di lui. E questo qualcuno erano i cristiani. E i cristiani erano particolarmente odiati dai romani per vari motivi. Innanzitutto per il loro legame con gli ebrei. Dato che erano considerati una setta proveniente dal giudaismo, venivano odiati allo stesso modo in cui odiavano gli ebrei. Inoltre il loro odio era alimentato da voci e dicerie, soprattutto quelle riguardanti ciò che i cristiani chiamavano la cena del Signore. Dato che alla cena del Signore non potevano partecipare i non credenti e si parlava di mangiare il corpo e bere il sangue di Cristo, si cominciò a spargere la diceria che durante la cena del Signore si offrissero dei sacrifici umani e si mangiassero i bambini. E il sospetto coinvolse così anche quello che i cristiani chiamavano agapi, che altro non sono se non un pasto in comune in cui, appunto, condividendo il cibo si dimostrava l'amore l'uno per l'altro. E poiché questi pasti accompagnavano la cena del Signore, i romani credevano che i cristiani si abbandonassero ad ogni immoralità sessuale. E oltre a tutto questo, quindi, i cristiani erano odiati a causa della loro fede. Confessavano un Signore diverso dagli altri dei che adoravano e da Cesare. E e dicevano di essere cittadini di un regno più grande dell'impero romano. Quindi ciò spinse le persone a vederli proprio come degli anarchici, degli atei e contrari proprio alla società civile, allo Stato. Quindi Nerone approfittò di questo clima di odio verso i cristiani per spargere quella che oggi chiameremo una fake news, cioè una notizia falsa. Disse che erano stati loro ad aver appiccato l'incendio. E sapete, lo stratagemma riuscì perfettamente. In quel momento iniziò a Roma una violenta persecuzione proprio contro i cristiani, e persecuzione che si espanse poi per tutto l'impero e che culminò con le sanguinarie persecuzioni avvenute sotto gli imperatori Domiziano e Traiano. Così, mentre Pietro scrive, siamo proprio all'inizio di questa persecuzione. E Pietro scrive proprio da Roma, dove la persecuzione è già esplosa. E dalla lettera comprendiamo che la persecuzione non era ancora qualcosa di organizzato e di sistematico in tutto l'impero, e che in molte zone i cristiani non stavano appunto subendo i risultati di un odio così grande, possiamo dire. Lui scrive ad un gruppo di chiese che stavano subendo un certo tipo di persecuzione sociale e religiosa da parte delle autorità, da parte dei concittadini. E per prepararle all'eventualità che anche loro avessero potuto subire la stessa sofferenza che i cristiani di Roma stavano subendo in quello stesso momento per la fede in Cristo. E così in questo brano Pietro descrive quale deve essere la condotta del cristiano quando affronta la sofferenza. E vogliamo leggere dal versetto 12 del capitolo 4. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia o ladro o malfattore perché si mischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Fin qui la lettura. Quindi, osservando il brano appena letto, vediamo cinque principi i quali hanno il compito di sostenere il cristiano nelle difficoltà, a tal punto da poter trionfare sulle loro stesse sofferenze. Quindi questi principi, badate bene, si applicano anche a noi oggi, sia nelle nostre difficoltà quotidiane, sia nella sofferenza che subiamo proprio a causa della nostra testimonianza. E oggi in questo messaggio vedremo i primi due principi. E il primo, contenuto al versetto 12, ci dice che dobbiamo essere pronti. Questo è il primo principio. Al versetto 12 Pietro scrive: Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi il punto essenziale di questo versetto è che come cristiani dobbiamo attenderci la sofferenza. La sofferenza in qualsiasi forma si presenti, o come malattia, o come epidemia, o come persecuzione, non è qualcosa di strano. Ce la dobbiamo aspettare come parte proprio della vita cristiana e come parte del nostro essere seguaci di Cristo. Per questo non dobbiamo essere stupiti quando arriva, ma dobbiamo piuttosto essere pronti. Quindi Pietro, dicendo non vi stupite, ci sta proprio indicando il problema che sta alla base proprio dell'esortazione di questa sezione e in qualche modo di tutta la lettera. Questi credenti erano confusi. Non capivano il senso di ciò che stava avvenendo nelle loro vite a causa della loro fede in Cristo. Erano sorpresi dalla reazione della gente alla loro testimonianza. E se ci badiamo bene, non succede così anche a noi. Per Testimoniamo a qualcuno e veniamo trattati male. Siamo onesti col nostro capo, eppure non veniamo premiati né riconosciuti. Preghiamo per avere la protezione di Dio, invece scopriamo che noi o un nostro familiare ha contratto una malattia grave. Così Pietro inizia questa sezione sottolineando che c'era qualcosa di profondamente sbagliato nel loro modo di ragionare e nella visione proprio della vita cristiana che avevano. Tutta quella sofferenza che subivano per Cristo stonava proprio con il loro pensiero e con la loro comprensione di cosa fosse la vita cristiana. Proprio loro trovavano strane quelle sofferenze, come se fossero qualcosa che non doveva riguardare il loro essere credente. Così rifiutare le difficoltà, capiamo bene che è proprio una tendenza naturale di tutti gli uomini. E il termine strano ha la stessa radice di straniero, qualcuno che non conosciamo, e quindi la prova è, possiamo definirlo come un ospite non gradito nella nostra vita, non la vogliamo. E loro stavano ragionando come ragioniamo noi spesso. Sta andando tutto bene, deve andare sempre avanti in questa maniera. E vi ricordate, Pietro era stato vittima proprio di questo stesso inganno. In Matteo 16, 22-23, proprio al culmine del ministero di Cristo, Gesù parlò ai suoi discepoli che lo seguivano del fatto che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme e lì avrebbe dovuto soffrire molte cose dai capi e dai sacerdoti fino ad essere crocifisso per mano loro. E il racconto di Matteo ci mostra proprio l'irritazione di Pietro davanti a questa prospettiva. E li prese il Signore da una parte e lo rimproverò per le parole appena dette. Ma vi ricordate come rispose il Signore? Il Signore lo rimproverò duramente a sua volta perché quelle parole dimostravano che nel suo cuore non aveva il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Per Pietro, in quel momento, l'idea di un Messia sofferente non aveva senso, né tantomeno il perché doveva andare a Gerusalemme e morire. Non aveva capito queste cose. E così tempo dopo, quando avvenne il tradimento, il processo che condannò Gesù, secondo proprio le parole del Signore che aveva detto in precedenza, Pietro si dimostrò impreparato a quella situazione e cadde, tradendo il Signore. E ricordate, per Pietro quella situazione fu una dura lezione da imparare. Ma grazie a Dio l'ha imparata. Il fatto che lui stesso scriva queste cose dimostra che ha compreso ciò che il Signore voleva dirgli e questo gli permise di avere una visione più chiara della vita cristiana. Ciò che stiamo leggendo quindi è ciò che Pietro stesso ha imparato nella sua vita. E lui ci dice che le prove fanno parte della vita cristiana tanto quanto le benedizioni di Dio. In particolare nel nostro contesto le due parole chiave sono gloria e sofferenza. Questo significa che Pietro sta spiegando come la prospettiva del credente è gloriosa, ma come prospettiva futura, la vita su questa terra è segnata però inevitabilmente da prove. E così queste due realtà sono come una trama di un tessuto che si intreccia e si lega insieme. Ed è una è collegata all'altra. E il punto del discorso di Pietro è che dobbiamo aspettarci le prove nella nostra vita. Sono certe, tanto quanto è certa la gloria che deve essere manifestata quando Cristo tornerà. E guardate, il Nuovo Testamento ci avverte continuamente sul fatto che avremo difficoltà a causa della nostra testimonianza. Guardiamo alcuni brani velocemente, li voglio leggere per voi. In Giovanni 15, 18 a 21 Gesù dice: Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, e se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. In 1 Pietro 4, i versetti 3 a 4, lo stesso Pietro dice che i non credenti parlano male di voi cristiani. Perché? Perché trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza. Ancora Paolo in 2 Timoteo 3, 12 dice queste parole chiarissime. Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi se qualcuno di noi pensa che credere al Vangelo sia la chiave per risolvere tutti i problemi, allora deve fare i conti con questi testi. Perché credere al Vangelo non è la chiave per risolvere le nostre difficoltà, ma per averne di nuove. E naturalmente io non voglio spaventarvi e scoraggiarvi, ma questo tipo di sofferenza è la diretta conseguenza della nostra fedeltà a Cristo. Il mondo in cui viviamo è contrario a Cristo e al Vangelo, e i non credenti odiano Cristo e tutto quello che appartiene a Lui, proprio come noi lo odiavamo prima di convertirci. Anche se non lo ammettono, lo dimostrano però con la loro vita e con le loro convinzioni. Quindi chi non crede in Cristo soffoca la verità con l'errore e non desidera venire alla luce di Cristo. Alla fine combatte chi quella luce la promuove. Ecco perché non ci deve sorprendere né ci deve sconvolgere, per esempio, il fatto che possa essere approvata una legge che rende reato affermare che la pratica dell'omosessualità è un peccato, perché il mondo giace nel maligno. E come cristiani dobbiamo essere pronti ad accettare il costo che la fedeltà a Cristo comporterà se ciò dovesse avvenire. Dobbiamo essere pronti, dice Pietro, anche ad essere etichettati come persone ipocrite, persone antiquate, grette, di vedute strette o come religiosi bigotti. Ed è probabile che vi è già successo di essere trattati così e sapete, sappiamo che non è piacevole. Dobbiamo essere pronti all'idea che subiremo ingiustizie sul posto di lavoro, che perderemo amicizie e che molti sparleranno di noi alle nostre spalle. Quindi, ricapitolando, la sofferenza non è qualcosa di estraneo alla vita del credente. Purtroppo quando arriva però siamo sorpresi come lo furono questi credenti a cui Pietro ha scritto e credo che tutti quanti noi davanti alla sofferenza abbiamo sperimentato proprio il dubbio. Ma Dio mi sta veramente amando? Ma è davvero in controllo di quello che mi succede? Sta veramente facendo la cosa più giusta per me? E Pietro, notate bene, comprende questi dubbi e vuole intervenire proprio colmando le lacune della nostra e della loro comprensione, cambiando proprio la nostra prospettiva. Vuole cambiare il nostro modo di pensare come proprio lui ha dovuto cambiare il suo modo di pensare. E guardate, al versetto 12 inizia con questa parola, carissimi. Carissimi, questa è una parola molto tenera, può essere tradotta anche con amati o con diletti, e la inserisce proprio all'inizio per ricordare a loro e a noi che leggiamo che le sofferenze non sminuiscono l'amore di Dio per noi. Vuole ricordare che loro e a noi, in quanto popolo di Dio, siamo l'oggetto dell'amore incondizionato ed eterno di Dio. Quindi vuol dire che Dio è interessato nelle nostre vite e non è distante nelle nostre prove, ma è coinvolto nella nostra sofferenza. Oltre a questo vuole ricordare loro che Dio ha proprio uno scopo, cioè che continua ad essere sovrano e a mostrare la sua provvidenza anche nelle loro sofferenze. Infatti Pietro dice che le prove sono utili per noi e notate bene che usa due termini per indicare il fatto che le prove sono il metodo di insegnamento di Dio e hanno lo scopo di cambiarci. Notate bene come le spiega. Innanzitutto Pietro dice che la prova e la sofferenza sono come un incendio che divampa. Questa espressione è una metafora che ricorda il fuoco di un crogiuolo o di una fornace per la purificazione dei metalli preziosi. Questo fuoco rimaneva sempre acceso, ma quando il fabbro doveva liquefare i metalli, veniva aumentata drasticamente la temperatura. Così con questo sistema si poteva separare il metallo prezioso dalle scorie che venivano a galla in modo tale da poter essere facilmente tolte. Quindi l'idea è che le prove servono per la nostra santificazione, cioè per toglierci le scorie della nostra carnalità, possiamo dire. E notate bene in Galati 5:22 che per noi è un testo molto familiare. Qui abbiamo un elenco di caratteristiche dell'opera dello Spirito Santo in noi. E Paolo dice che il frutto dello Spirito Santo si manifesta come? Con amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Notate bene che queste caratteristiche si manifestano non quando tutto procede bene, ma quando subiamo un'ingiustizia, oppure quando soffriamo per qualche malattia, possiamo dire. Tutti pensiamo di amare fino a che qualcuno non ci fa una critica. Tutti pensiamo di essere gioiosi fino a che non viviamo una situazione negativa. Tutti pensiamo di avere pace fino a che non riceviamo una cattiva notizia. E naturalmente questo vale per tutte le altre caratteristiche che compongono il frutto dello Spirito Santo. La realtà è che noi cresciamo quando le cose non vanno bene, quando soffriamo, o meglio, quando reagiamo alle sofferenze in un modo biblico. E così Dio usa la sofferenza per mostrare proprio il carattere dello Spirito Santo in noi e per farci vedere che dobbiamo crescere, quanto dobbiamo crescere ancora verso l'immagine di Cristo. Ecco perché Pietro ci dice che dobbiamo attendere perché sono necessarie per la nostra fede, per la nostra santificazione. Ma Pietro dice anche espressamente che queste prove sono un test. Il termine provare, usato alla fine del versetto 12, indica l'idea proprio di mettere sotto esame qualcuno per valutarlo. E lo scopo dell'esame, notate bene, non è bocciarci, non è neanche promuoverci, ma è verificare proprio la genuinità della nostra fede per rendere noi stessi più consapevoli e più forti nella nostra testimonianza. È lo stesso concetto che stiamo incontrando noi che studiamo la lettera agli ebrei. Notate bene. Perché alcuni fanno una confessione di fede e in tutto e per tutto appari come un vero credente, ma poi arriva la persecuzione, arriva la prova e ritorni a fare le stesse cose che facevi prima. In questo modo la sofferenza diventa un test per verificare proprio la genuinità della tua confessione di fede. E se torni proprio indietro, allora significa che non hai mai creduto di cuore a Cristo. E questo è lo stesso pensiero centrale che anche nella lettera di Pietro. Solamente al capitolo 1, ai versetti 6 e 7, leggiamo proprio la stessa cosa. E lì lui dice: perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi siamo provati perché la nostra fede venga testata e risulti evidente che siamo veramente figli di Dio. E naturalmente non è che Dio ha bisogno di sapere se abbiamo fede. Siamo noi che reagendo in modo sottomesso alla parola di Dio dimostriamo a noi stessi che la nostra fede è autentica. In questo modo diventiamo più saldi e più forti perché comprendiamo che nulla di quello che ci accade è fuori dal raggio d'azione dell'amore di Dio, del suo controllo sulla nostra vita. Dobbiamo quindi avere la certezza che Dio sta agendo in noi e per noi con uno scopo e che questo scopo riguarda il nostro bene perché è tramite la sofferenza che il vero cristiano viene trasformato e reso più simile a Cristo. E questo pensiero ci porta al secondo principio che vogliamo vedere oggi e che influenza la nostra condotta mentre siamo proprio nelle sofferenze. Questo principio è contenuto ai versetti 13 e 14. Pietro ci mostra che devono essere motivo di gioia. Le prove dobbiamo attenderle, dobbiamo aspettarle e devono essere motivo di gioia. Leggiamo quello che Pietro scrive. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. E se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Quindi Pietro sta dicendo che nelle nostre sofferenze possiamo rallegrarci. E a questo punto qualcuno potrebbe sollevare due obiezioni. Innanzitutto, potrebbe chiedersi come posso rallegrarmi se ho il cancro, come posso rallegrarmi se ho perso il posto di lavoro, come posso dire di essere contento se, come dice qui Pietro, i miei parenti, i miei colleghi, i miei amici mi insultano per la mia fede. È impossibile, non si può fare. Oppure, immaginate se io me ne andassi in giro sempre con il sorriso a 32 denti, anche quando ho scoperto di avere una malattia dolorosa, terminale. Oppure davanti a una perdita del lavoro, a un lutto di un figlio o di un genitore, dicessi a tutti che io provo gioia in quella sofferenza. E magari insisto pure a dire che siccome ho Cristo, io ho gioia nella sofferenza e mi ergo proprio a esempio di quanto il Signore è potente, perché guardatemi, io riesco ad essere felice nelle difficoltà. Probabilmente mi prendereste per uno spostato. Cioè, per una persona che non sta bene con la testa, oppure direste che sono un masochista, cioè una persona che gode nel dolore che riceve. E sapete bene, forse avreste ragione. Forse avreste ragione. Infatti, notate bene, Pietro non sta dicendo che dovremmo comportarci così. Noi non dobbiamo cercare la sofferenza, non dobbiamo sminuire la sofferenza che ci coglie o che coglie i nostri fratelli, i nostri simili. Non vogliamo essere superficiali né dare un messaggio superficiale del Vangelo di Cristo. Nella sofferenza non c'è nessuna gioia. La sofferenza è causata dal peccato, non è mai una cosa bella. E allora dobbiamo chiederci da dove viene questa gioia. La nostra gioia dipende dalle benedizioni che riceviamo tramite questa sofferenza, è perché quelle benedizioni manifestano la grazia e la bontà di Dio verso di noi. E la Chiesa primitiva era contraddistinta da questo tipo di gioia. Alcuni studiosi di storia della Chiesa dei primi secoli hanno giustamente sottolineato che niente fu più caratteristico per i primi cristiani se non la loro propria gioia. E questi stessi studiosi hanno detto pure che il più grande bisogno di oggi della Chiesa è di avere una Chiesa risvegliata e gioiosa. E per essere risvegliata abbiamo bisogno, e visto nel primo punto di questo messaggio, che la Chiesa ha proprio bisogno di recuperare il senso del proprio mandato e la responsabilità di adempierlo in un contesto di ostilità e difficoltà. Ma per essere gioiosa, la Chiesa deve comprendere dove andare a cercare quella gioia, nelle benedizioni che Dio le accorda quando permette la sofferenza. E Pietro, notate bene, indica tre benedizioni che dimostrano la grazia e la bontà di Dio. Innanzitutto ci dice che la nostra relazione alle prove dimostra che siamo, la nostra reazione alle prove dimostra che siamo uniti a Cristo. E notate, il testo ci porta a considerare proprio queste parole: partecipate alle sofferenze di Cristo, al versetto 13. Cosa significa questo verbo partecipare? Ed è importante che comprendiamo bene il suo significato di questa frase, perché è stata molto spesso mal interpretata. Infatti, alcuni hanno visto in questo brano la possibilità per l'uomo di partecipare all'opera di salvezza compiuta da Cristo. Quindi, secondo questa visione, più soffro in vita e più ho l'opportunità di portare queste sofferenze davanti a Dio come una specie di merce di scambio per il peccato. Ma nessun passo del Nuovo Testamento insegna questo. E Pietro stesso in questa lettera ci aiuta a capire che non sta insegnando che l'uomo possa partecipare con la sua sofferenza all'opera di salvezza. Possiamo vedere solo un passo al capitolo 3, versetto 18, per aiutarci a comprendere che Pietro non sta dicendo questo. E lui dice, questo brano, che anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Questo è un riassunto del messaggio della salvezza. Infatti qui afferma chiaramente Pietro che Cristo ha portato tutti i nostri peccati nel suo corpo. Egli ha preso letteralmente il posto del peccatore ed è stato punito al suo posto. Quindi per Dio ha valore solamente il sacrificio di Cristo e la sua sofferenza e non la nostra. E poi specifica che Cristo è morto una volta. Significa che il sacrificio di Cristo è definitivo e pienamente sufficiente per portare qualsiasi peccatore a Dio. E infine quindi parla di un giusto che muore per gli ingiusti per condurli a Dio. E questo dimostra che morendo sulla croce Cristo dona la sua giustizia al peccatore che viene a lui. Quindi Dio è l'unico che può dare salvezza e che può dare la certezza della salvezza. Così, infatti, partecipare alle sofferenze di Cristo è inevitabilmente la conseguenza della salvezza e non un prerequisito. Quindi non significa che noi partecipiamo alla salvezza, ma cosa significa? Partecipare significa avere comunione con qualcuno, associarsi e divenire compagni, essere unito a una persona condividendo qualcosa con lei. Quindi ci descrive un'associazione totale del credente a Gesù. E questi versetti dimostrano che con Gesù non si può scegliere cosa condividere, o tutto o niente. E leggiamo Ebrei 2:14, perché qui l'autore usa la stessa parola, partecipare, e ci dà un quadro ancora più chiaro di quello che sta dicendo qui Piero. E lui in Ebrei dice, l'autore degli Ebrei dice, poiché dunque, i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure, cioè Cristo, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E qui abbiamo proprio la stessa parola del nostro testo, appunto, partecipare. E l'autore sta dicendo che Cristo si è identificato completamente con l'umanità, partecipando, associandosi, condividendo con loro l'essere umano. Quindi, questo vuol dire spiegare l'incarnazione. Quindi il collegamento con il nostro passo è questo, cioè come la comunione con l'umanità si dimostrò per Gesù incarnandosi, così nel nostro testo la salvezza si dimostra condividendo con Cristo ogni cosa. E in Filippesi 3:10 ultimamente abbiamo visto che Paolo era consapevole di essere unito a Cristo e provava gioia nel conoscere Cristo, condividendo con lui tutto, anche le sofferenze, non solo la gloria, la potenza, ma anche le sue sofferenze. E quindi la salvezza non è solo prendere qualcosa da Gesù, ma è condividere tutto con lui. Quindi quando chiediamo di essere salvati, riceviamo Cristo come dono e noi prendiamo tutto il pacco, tutto il regalo. E quindi Pietro sta dicendo che possiamo essere gioiosi nelle prove, perché la nostra paziente sopportazione per amore di Cristo dimostra che noi apparteniamo a Lui, che condividiamo e siamo uniti a Lui. E quindi la nostra gioia è collegata alla nostra obbedienza. Quindi non c'è nulla di mistico, di sentimentale nelle parole di Pietro. La nostra disposizione a subire insulti ingiustificati solo perché ci dichiariamo discepoli di Cristo, un vero atto di ubbidienza a Dio. E quindi la beatitudine di essere partecipi delle sofferenze di Cristo è la condizione del credente che è fedele e ubbidiente. Non ci salva, ma dimostra che siamo veramente suoi discepoli, dimostra che siamo veramente salvati e che Dio sta operando in noi con potenza. E così andiamo avanti per considerare il secondo motivo per cui dobbiamo considerare le prove come argomento di gioia. E notate ancora, il versetto 13 è contenuto lì. Pietro dice: perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. E questo è un riferimento al momento in cui Cristo tornerà. E Pietro sta dicendo che la nostra gioia che viviamo al presente è legata alla gioia che godremo nel futuro, al momento del ritorno di Cristo. Quindi questa prospettiva ci aiuta ad abbracciare la sofferenza per amore di Cristo e per il progresso del Vangelo. Ma notate bene, c'è di più, perché è solo grazie a questa prospettiva della nostra risurrezione al ritorno di Cristo che le nostre sofferenze per Cristo hanno un vero senso. Se non ci fosse questa speranza, nessuna sofferenza per la causa del Vangelo sarebbe degna di essere anche solo accettata o presa in considerazione. In 1 Corinzi 15, versetto 19, Paolo ha detto questo: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Allo stesso modo, Ebrei 10:34, troviamo lo stesso principio. Voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni. Come fanno? Sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. La loro gioia dipendeva dal fatto di sapere che loro possedevano ricchezze migliori ed eterne nel cielo. Quindi questa gioia per loro era superiore alla sofferenza di vedere persi i loro beni terreni. E grazie a questa consapevolezza, questi credenti furono capaci di prendere una posizione, dice l'autore, testimoniando la loro fede e testimoniando di appartenere alla Chiesa, accettando così le conseguenze di ciò che avrebbe comportato. E così quando Cristo tornerà non solo saremo trasformati per ricevere la sua stessa immagine gloriosa, ma saremo consolati dalle nostre stesse afflizioni che viviamo al tempo presente e riceveremo Addirittura la sua approvazione quando ci dirà: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti custodirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Quindi la gioia eterna è il fine per cui Cristo è morto, per salvare un popolo che godesse eternamente la gioia di essere alla presenza di Dio. Questa è la stessa gioia che spinse Cristo a salire sulla croce. Infatti dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi anche noi abbiamo una gioia che ci è posta davanti e che ci aiuta a sopportare proprio le difficoltà della nostra vita. Le corone che riceveremo in cielo, come ci spiega il libro di Apocalisse, sono un premio per la nostra fedeltà, ma saranno anche un motivo per dare gloria a Dio nell'eternità. Infatti, arrivare in cielo, non avere nulla o poco da dare a Cristo, non ci permetterà di sperimentare appieno quella gioia incontenibile di cui parla Pietro. E così abbiamo considerato già due motivi che ci aiuteranno a vedere le prove come un motivo di gioia. C'è il terzo motivo al versetto 14. Leggiamo: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Quindi sopportiamo la prova in ubbidienza, perché ciò dimostra la nostra relazione con Cristo, perché ci attende un futuro di gioia, ma anche perché possiamo sperimentare la presenza e l'opera dello Spirito in noi. E notate bene, l'immagine che crea questa frase è quella proprio dello Spirito che si posa sul tabernacolo o nel tempio dell'Antico Testamento. Quindi ci dà l'idea che quando soffriamo per Cristo e sopportiamo la prova per amore suo, allora si manifesterà l'opera dello Spirito in noi. Lo Spirito che riposa su di noi, nel senso che ci dà la sua approvazione riguardo alla nostra vita, perché non è né contristato né spento da quello che facciamo. E così, mentre noi viviamo obbedienti, lo Spirito è libero di manifestare proprio il suo frutto, quello che abbiamo visto da Galati, capitolo 5. Inoltre possiamo sperimentare la pace, la consolazione e la gioia che proprio lo Spirito Santo dà a noi mentre riposa su di noi. Meravigliosa immagine. Quindi, in conclusione, come cristiani siamo chiamati a dare gloria a Dio e a testimoniare del Vangelo tramite una condotta che porta l'attenzione delle persone non su di noi, ma su Cristo. Dobbiamo attenderci le sofferenze, essere pronti, ma dobbiamo anche rallegrarci quando arrivano, perché sappiamo qual è il loro frutto. Che Dio ci dia la forza di vivere in linea proprio con i suoi pensieri.